Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Che cosa vuoi sapere? E meglio non sapere l'amore che mi chiedi.
48 ore dopo essere stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica, è stata dichiarata fuori pericolo Clara, la 42enne di Quarto, provincia di Napoli, accoltellata dal marito lunedì mattina in pieno centro, in città, dopo l'ennesimo litigio causato dalla volontà di lasciarlo. Il suo nome non si è così aggiunto all'elenco lunghissimo delle vittime della follia omicida maschile, 10 nelle ultime 2 settimane, 14 in 2 mesi. La giovane albanese aggredita 2 sere fa a Ceva, nel Cuneese, Caterina, 24 anni, camminava con un ragazzo italiano, Salvatore, di 28, quando la rabbia del suo assassino, un connazionale accecato dalla gelosia, le è piombata addosso, senza lasciarle scampo. Anche il giovane è morto, poche ore dopo, nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Ancora Eleonora aveva 16 anni ed è caduta sabato vicino a casa, ad Asseggiano, fuori Mestre, sotto i colpi di un uomo più grande di lei, un 30enne appena laureato, che poi ha rivolto l'arma su di sé. E prima, non lontano da lì, Roberta, 43 anni, anche lei accoltellata da un fidanzato che non si rassegnava alla fine della loro storia e che poi ha cercato di uccidersi. E poi ancora in questa estate rovente, Maria e Sonia non si conoscevano, abitavano a decine di chilometri di distanza, ma avevano avuto entrambi una relazione con l'uomo che le ha raggiunte, l'una a Chieri, l'altra rivolta ad Adda, e le ha massacrate prima di togliersi la vita. Cosa sta accadendo al rapporto tra uomo e donna? Come trovare una ragione agli atti disumani di uomini che non accettano un basta e finita, che non vogliono rinunciare a una donna vissuta come preda, oggetto, possesso?
Messo in croce. Se Dio esiste, voi.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Gustavo Messina che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Lo avete letto sui giornali in questi giorni, si susseguono i cosiddetti delitti passionali, si susseguono anche le riflessioni sul motivo, le motivazioni di questi omicidi. Ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo del professor Vittorino Andreoli che ricordava come in qualche modo in questo tipo di delitto non ci siano solo delle cause psicologiche, ma psichiatriche, ma forse anche delle cause culturali. E ancora su Repubblica la filosofa Michela Marzano si interrogava perché gli uomini uccidono le donne. Noi ne parliamo con una psicoterapeuta, psicologa, Teresa Dattilo, che è presidente dell'Associazione Donna e Politiche Familiari, che ha avviato proprio su Roma un progetto molto interessante a questo proposito. Dottoressa, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio, salve.
Io le chiedo intanto un commento a questi fatti di cronaca che abbiamo citato.
Come dire, io credo che come tutti quanti gli altri, insomma, si rimane sgomenti rispetto a questi accadimenti. Sono d'accordo con quello che scrive Andreoli, che non sono solamente dei problemi di ordine psicologico o psichiatrico, ma c'è un fattore culturale molto forte in questa vicenda, una vicenda antica. Credo che, come dire, l'incremento di queste morti, di questi accadimenti, io stessa ho una serie di pazienti di cui proprio una mi ha chiamato stamattina per dirmi che ha trovato nella cassetta delle poste una serie di lettere con i ritagli dei giornali degli assassini di questi giorni, quindi delle chiare minacce. L'argomento è molto complesso, credo che il fenomeno, come dire, sia in aumento, sia maggiormente visibile, visto che i tempi sono cambiati, le donne denunciano, le donne chiedono aiuto. Credo che la novità grossa rispetto a 50 anni fa è che le donne adesso decidono di separarsi e che quindi questi omicidi avvengono proprio nella fase della separazione, insomma.
Si parla di fragilità psicologica, in sì, particolare degli uomini.
Sì.
Come esperta operatrice sul campo, diciamo, è una fattispecie che voi riscontrate?
Assolutamente sì, sono uomini fragili, sono uomini molto molto fragili, comunque la violenza, come dire, è il segnale di un'impotenza, di una fragilità, come dire, non si riesce a raggiungere l'obiettivo in un altro modo e allora si diventa violenti. quindi sono degli uomini molto fragili che si incastrano purtroppo con delle donne che in qualche modo provano ad aiutarli, provano a compensare, provano a tirarle fuori dalle loro fragilità, un tentativo assolutamente fallimentare, perché comunque nessuno di noi è in grado all'interno della coppia di sollevare l'altro da alcune problematiche, e quindi sono degli uomini fragili, è difficile come dire categorizzarli, però in qualche modo quello che poi dopo fa scattare la molla della violenza, secondo anch'io, degli uomini violenti è proprio il possesso, ecco.
Noi abbiamo aperto la trasmissione leggendo alcune righe di un articolo apparso ieri su Avvenire, firmato da Antonella Mariani, che nel suo articolo si chiede anche come prevenire, come correre ai ripari, come impedire altri lutti, altra disperazione. C'è la legge sullo stalking da far rispettare, è vero, poi ci sono diverse proposte concrete, ad esempio la provincia di Torino ha annunciato l'ampliamento dei servizi dello sportello telefonico per l'ascolto del disagio maschile, e voi come associazione donna e politiche familiari avete fatto qualcosa di simile con un progetto che è stato anche presentato recentemente, che presento, si intitola Colpire non è virile. Di che si tratta?
Allora, si tratta di un progetto pilota sperimentale, nel senso che è il primo, diciamo, avviato sul territorio romano, da quello che so c'è appunto qualcosa a Torino e a Firenze. Si tratta di un progetto in cui noi offriamo, diciamo, una linea telefonica alla quale gli uomini violenti, consapevoli di avere un problema, possono richiedere aiuto. È un progetto che si svolgerà attraverso tre fasi. Anzitutto la linea telefonica che abbiamo attivato da circa 20 giorni, alla quale appunto gli uomini possono chiamare, ma possono chiamare anche le compagne di questi uomini, gli amici, i membri della famiglia, ma anche gli operatori dei servizi che vogliono fare degli invii al nostro centro. L'obiettivo è sia di, come dire, accogliere le eventuali richieste di aiuto, qualcuna per fortuna è già arrivata, e avviare, insomma, inserirle all'interno di un circuito di aiuto, quindi all'interno di una rete, e l'obiettivo finale è quello di realizzare un gruppo terapeutico che durerà all'incirca 3 mesi con degli incontri settimanali, finalizzato proprio a questo scopo, cioè a lavorare proprio sulla violenza maschile all'interno della coppia. Altro obiettivo del progetto è quello di, attraverso un questionario che abbiamo costruito insieme all'Università, al Dipartimento di Psicologia La Sapienza, un questionario che cerchi di valutare un pochino le caratteristiche di personalità degli uomini violenti. Il problema, diciamo, di questo progetto, o comunque di proprio tutto quanto l'argomento in sé, è che gli uomini violenti non hanno la consapevolezza di avere un problema. Assistiamo nel loro caso delle vere e proprie distorsioni cognitive. Io come psicoterapeuta, quando faccio le sedute di psicoterapia con questi uomini, faccio tutto quanto un lavoro sulla consapevolezza.
Cioè, scusi, cos'è la distorsione cognitiva, per spiegarlo?
La distorsione cognitiva, come dire, quando io sono convinto di una realtà, cioè quella è la mia realtà. Questi uomini si sentono provocati, loro dicono: dottoressa, lei mi provoca, l'ha fatta apposta a farmi questa cosa potrebbe anche essere la pasta scotta, oppure come dire, in qualche modo sentono che sono le partner a provocare la loro violenza, loro si sentono autorizzati in quello che stanno facendo, perché soffrono, perché stanno male, e quindi in qualche modo si dipingono. Questi uomini, questa signora questa mattina mi ha chiamato, il suo uomo è, come dire, si dipinge come una vittima della situazione, quindi in qualche modo lui è convinto di essere stato strumentalizzato, manipolato, quindi in qualche modo poi quando arrivano ad ammazzare le compagne, ad ammazzare se stessi, come leggiamo dalle lettere, in qualche modo loro sono convinti di star facendo la cosa giusta.
Ecco, io ricordo subito questo numero a cui lei faceva riferimento, 388 07 60 690,
esatto.
388 07 60 690, il progetto Colpire non è virile dell'associazione Donna e Politiche Familiari. Lei ci diceva, dottoressa Dattilo, già qualche uomo ha chiamato, quindi ci sono persone che sono consapevoli di avere un istinto violento che vogliono combattere, vogliono annullare.
Stesso anche dei pazienti che sto seguendo in psicoterapia, perché poi comunque anche le stesse donne ti dicono: no, io non voglio lasciare quest'uomo, io lo amo, io voglio stare con lui, quindi in qualche modo certe volte è molto utile provare a lavorare, si lavora insomma sia con il partner che con colloqui individuali, anche con le compagne. Ci sono degli uomini che sono consapevoli, diciamo che è una consapevolezza che a sprazzi, a volte va e viene, nel senso che magari quando esagerano diciamo che ci sono dei vari cicli all'interno di queste dinamiche di coppia, nel senso che gli uomini magari sono tranquilli per un lungo periodo, magari si rendono amabili, disponibili, sono dei grandi manipolatori, quindi riescono in qualche modo a manipolare la donna. Poi ci sono questi episodi violenti e in quel momento lì a volte le donne si ritirano perché magari questi uomini veramente hanno esagerato, allora in quel momento là loro in qualche modo si rendono conto di aver esagerato, chiedono scusa, si pentono e chiedono anche di essere aiutati, talvolta chiedono anche di essere aiutati, quindi noi contiamo in qualche modo su questi sprazzi in cui dicono sì, effettivamente ho un problema, voglio essere aiutato. Diciamo che in generale tutti noi quando abbiamo un problema spesso non abbiamo la consapevolezza di avere un problema, poi ci sono anche quelli che hanno un problema, sanno di averlo però dicono non ci posso fare niente, e invece c'è qualcuno che dice io ho un problema, voglio essere aiutato, noi miriamo un po' a questo, anche se insomma è molto dura.
Noi la ringraziamo dottoressa Dattilo, ripetiamo questo numero 388-0760-690, 388-0760-690, lei ci diceva non solo per gli uomini che vogliono in qualche modo essere aiutati a combattere questi loro istinti, ma anche per le donne che temono perché il loro compagno insomma in qualche modo ha questo tipo di atteggiamento, non è vero?
Esatto, sì, questo numero possono chiamare anche i membri della famiglia e anche gli operatori dei servizi. Io conto molto sulla rete del territorio romano, nel senso che noi come associazione stiamo distribuendo la locandina col numero di telefono, abbiamo creato una locandina con delle domande che in qualche modo attivano la consapevolezza. Abbiamo scritto frasi del tipo ti senti provocato dalla tua compagna e o da chi ti sta vicino, che è per esempio una caratteristica, ti capita di perdere il controllo quando sei arrabbiato, ti è mai successo di alzare la voce contro persone a cui vuoi bene, a volte ti senti travolto dalle tue emozioni e non sai come fare. Ecco, sono tutte delle domande che in qualche modo attivano e fanno pensare.
Io ringrazio Teresa Dattilo, ringrazio l'Associazione Donna e Politiche Familiari, buon lavoro.
Grazie, io ringrazio voi, buon lavoro a voi, arrivederci.
E ci ha raggiunto al telefono un'altra ospite, saluto e ringrazio la professoressa Anna Costanza Boldri, psicologa e criminologa della Seconda Università di Napoli. Buon pomeriggio professoressa. Grazie per essere con noi in questo periodo, l'abbiamo detto in apertura di questa diretta, sembra esserci un'escalation di violenze omicide su giovani donne, un fenomeno che si sta moltiplicando proprio ora, oppure lei che come criminologa, psicologa se ne occupa da tempo, è un fenomeno che c'è da molto e che forse a volte non fa notizia?
Sì, esatto, più questa seconda versione anche perché io oltre a lavorare all'università faccio parte dell'associazione Differenza Donna che a Roma gestisce dal 92 i centri antiviolenza e da allora, quindi insomma da diverso tempo abbiamo registrato questo problema che è un problema enorme, una piaga sociale enorme della violenza contro le donne, che poi nelle forme più estreme, che poi quelle che fanno cronaca, si arriva all'omicidio, però non bisogna dimenticarci che ogni giorno decine e decine, centinaia e centinaia di donne vengono picchiate, insultate, massacrate, quindi l'osservatorio privilegiato in cui ci troviamo, insomma anche le ricerche nazionali e internazionali evidenziano che una donna su quattro nell'arco della propria vita ha subito violenza da parte di un partner o ex partner.
Si tratta di delitti propri del genere maschile, alla radice dei quali c'è, come dire, un rapporto di amore che amore non è, potremmo dire questo?
Esatto, sì, è anche una delle osservazioni e riflessioni che viene fatta in questi giorni anche sui giornali, corrette finalmente insomma poter parlare di questi reati con il loro nome, non nasconderli dietro altre false etichette tipo dramma della gelosia o amori passionali, perché qui si tratta di odio, di violenza ed è caratterizzato quasi sempre da mano maschile, non è ovviamente né un orgoglio né niente, ma è un analizzare il problema quindi da un punto di vista molto, molto ampio, quindi non è un problema di patologia, non è un problema di malattia mentale, di disturbo, perché sennò saremmo in una società fatta di persone malate. È un problema, guarda caso, che si acutizza quando c'è una separazione in corso, quando la donna dice basta, una relazione che probabilmente era soffocante, era un legame, quello in cui si trovava la donna con quest'uomo, più di attaccamento, di simbiosi, quasi soffocante forse per certi aspetti, che quando viene meno l'autore della violenza poi non riesce più a sopportare, e quindi ammazzare una persona, in questo caso la ex, diventa un modo per sancire per sempre anche il controllo su di lei. Oggigiorno è come dover ammettere e riconoscere purtroppo che come se fossimo tornati indietro di anni e anni, e essere ritornato il delitto d'onore nel nostro codice penale non c'è più dal 1981, ma oggigiorno questi reati assumono le stesse caratteristiche. Forse prima l'onore era più della famiglia allargata, come avviene ancora in molti paesi arabi, però è come se tu mi hai tradita, nel senso non tanto solo pratico del termine, ma hai disonorato quella che voleva essere una mia decisione, un mio controllo sulla tua vita. Tu adesso osi vivere senza di me, ti permetti di lasciarmi, di andare con un'altra persona, semplicemente vivere per conto tuo, e l'omicidio diventa come un modo definitivo e molto efficace purtroppo per sancire per sempre chi invece può avere il controllo e la decisione sulla tua vita.
Quindi alla base c'è un rapporto che, appunto, dicevamo, di vero amore non è, ma un rapporto di possesso, no? In qualche modo. E però c'è anche, come scriveva ieri Vittorino Andreoli sul Corriere della Sera, in qualche modo ormai un prevalere della primitività sulla cultura, sulla civiltà, secondo lei?
Sì, potremmo dire che forse non si è mai una cultura misogina, primitiva vogliamo chiamarla, io la chiamo magari misogina, nel senso che forse certi priorità di Pacalio, una volta esisteva, no, la patria potestà di supremazia maschile, veniva data per garanzia, per assodata, e poi adesso ovviamente col passare degli anni, dei secoli, dei decenni, ci sono state le pari opportunità, tutto quello che sappiamo, però come dire che nell'entourage, nelle relazioni poi intime si è rimasto, ovviamente non sto facendo una generalizzazione di tutti gli uomini, però sì, a livello culturale ancora un qualcosa che viene forse accettato, tollerato, dalla parte delle leggi no, da parte dell'opinione pubblica forse adesso sempre meno, però è come dire che questa sfera personale, oggigiorno anche a livello dei mass media se ne parla con shock, con stupore, con disappunto, ma non bisogna dimenticarci che una donna viene uccisa ogni 4 giorni, che in Italia ne vengono ammazzate da 100 a 120, così è da anni e anni che noi studiosi lo evidenziamo. Poi forse ovviamente prima a livello dell'opinione pubblica non era una notizia che veniva data a livello nazionale, ma uno lo trovava perché lo studiava il fenomeno, e noi a livello di cronaca locale, quindi non dava notizia, però che queste mattanze vada avanti da anni e anni, purtroppo è un problema che veramente bisogna non solo prendere consapevolezza, e ne stiamo prendendo consapevolezza, ma forse anche interrogarci a livello di prevenzione, perché esatto c'è questo tornare a una cultura primitiva, come giustamente diceva il professore Andreoli, delle pulsioni, che però non vorrei che questo termine, mentre noi tecnici lo comprendiamo cosa può significare, venga interpretato come, no, un pulsione, un qualcosa che non posso controllare, no? Il problema è che questi soggetti quando agiscono così sanno benissimo cosa fanno, e lo fanno proprio perché sanno quello che vogliono fare e ottenere.
Ecco, a questo proposito mi sembra che le sue considerazioni vadano nella direzione in cui andava un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica proprio oggi della filosofa Michela Marzano. Paradossalmente scrive: molti di questi delitti passionali non sono altro che il sintomo del declino dell'impero patriarcale.
Sì, oppure anche una recrudescenza, cioè c'è il declino da una parte, però un tentativo forse in certe sfere di riaffermarlo da parte di alcuni soggetti, cioè, poi magari non ci arrivano a ragionarci in questi termini, però è come dire poi che nella sfera privata, perché magari a livello del lavoro, a livello della società, della cultura apparente esterna, questo non gli è più consentito, non gli è più dato sin dalla nascita in quanto di genere maschile, ma poi alla fine è come dire che poi nella sfera privata i ruoli quelli sono e quelli devono rimanere, per cui tu sei nel tuo ruolo femminile di subalterna, e questa invece tentativo anche di creare delle relazioni, per fortuna oggigiorno, che sono poi la maggior parte, per carità, alla pari, dove c'è una condivisione, un rispetto e una comunicazione, quando poi dall'altra parte invece c'è un tentativo di far riconoscere anche i propri diritti, che fossero solo anche diritti di parola o anche solo il diritto di dire io non ci sto più bene con te, per mille motivi, o che possono essere anche quelli di dire ho trovato un'altra persona che mi piace di più, è un diritto che può far male, per carità, come sentivamo prima, no? Cioè il dolore nei psicologi poi lo vogliamo poter riconoscere in tutti, però perché trasformare questa situazione in cui tu stai vivendo un abbandono, che può essere riconducibile anche a situazioni traumatiche avute nell'infanzia, tante cose anche lecite, però trasformare in questo in distruzione dell'altro, ecco quel passaggio lì.
Uomini che non accettano l'autonomia femminile, dunque?
Sì, potremmo dire, se vogliamo riassumerlo in poche parole, comunque non sono capaci, se vogliamo dare comunque una chance anche a questi soggetti, di non arrivare a questi momenti, di riuscire anche a capire. Il problema è che molto spesso io, in oltre 15 anni di lavoro in centri antiviolenza, non ho ancora visto, forse un paio di casi, sono pochissimi, se penso alle centinaia di casi che ho seguito, qualcuno che abbia riconosciuto di essere lui nel torto. Questo vediamo anche nelle aule dei processi, dei tribunali, cioè sono pochissimi per esempio i casi per questi reati, ma anche maltrattamenti e persecuzioni, non solo per l'omicidio è già diverso per certi aspetti, in cui si è chiesto per esempio un rito abbreviato, che significa sostanzialmente riconoscere una colpa. Si cerca sempre di arrivare poi in giudizio, perché tanto pensi che lei riuscirà a minacciarla, a prendere paura, a farle paura, a farle cambiare idea. Cioè sono talmente, io ho parlato, perché io lavoro con alcuni di questi uomini che perlomeno non dico riconoscono di avere un problema, ma un piccolo spazio di
autocritica, insomma, di autoconsapevolezza
ce l'hanno. E invece no, proprio quando ci parli ti rendi conto che non hanno minimamente un livello di autocritica. Io sono stata a parecchi processi perché sono stata chiamata come test, perché ho fatto relazioni sulle conseguenze sul danno, e mi è capitato di sentire diverse udienze di questi uomini che negano anche l'evidenza, cioè di fronte a testimoni che hanno visto questa persona minacciava, gli puntava la pistola, negano o stravolgono la realtà. E per certi aspetti ormai sono convinta, questo anche attraverso gli studi, le letture, che loro veramente alla fine la società li ha plasmati, questo non vuol dire deresponsabilizzarli a livello individuale, in una concezione dove per il maschio è tutto lecito. Peraltro diciamo, la società istituzionale e culturale non ci aiuta in tal senso, perché la violenza, che sia una cosa quasi premiante, lo è a tutti i livelli, a livello dei mass media, a livello della politica, a tanti livelli, per cui ecco i ragazzini che vincono il videogioco uccidendo più persone possibile è sempre un messaggio che tu da piccolino ti porti dietro, perché io lavorando sul tema del bullismo a scuola ritrovo in nuce quello che poi in alcuni di questi soggetti un domani ritrovi, cioè che tu sei ammirato e apprezzato quanto bambino maschio se metti in atto anche dai tuoi stessi genitori, mamma e papà, dei comportamenti che sono di prevaricazione.
Ecco professoressa, però come, per concludere, come ci diceva la dottoressa Dattilo dell'Associazione Donna e Politiche Familiari, anche lei ci dice che curare e prevenire, volendo si può.
Sì, curare riconduce una malattia, quindi io preferirei usare il termine da psicologa, comunque di
aiutare,
trattamentale, aiutare, esatto, che una, per esempio, questo va detto, dei problemi più grandi che abbiamo in Italia ancora è che, pur essendo il nostro ordinamento penitenziario innovativo e con un'attenzione al trattamento, manca sia all'interno delle carceri che fuori dalle carceri. Molti di questi soggetti, anche se vengono condannati, poi eseguono la pena in regime esterno, si dice tecnicamente, non esistono, tranne queste forme ecco di associazioni di più o meno volontarie, anche se strutturate ovviamente, efficaci, sono ancora poche, pochissime, perché noi possiamo anche metterli tutti in carcere, a parte che la norma non lo prevede e non è questa la soluzione, perché anzi sono molti casi che sia dopo che c'è stato l'indulto, ma anche quando poi scadono i termini, la persona viene rilasciata, questi sono anche verificati casi che sono usciti e hanno portato a compimento il reato che non avevano magari concluso precedentemente.
E qui parliamo del problema delle carceri, entriamo in un'altra problematica enorme.
Sì, questo
sì,
però
certo.
ci serve per dire come è assolutamente indispensabile, sia a livello di prevenzione, a livello proprio di educazione primaria sul riconoscimento delle emozioni, non averne paura, l'educazione anche alla gestione delle emozioni, ma poi anche a livello successivo in chi mette in atto questi comportamenti. La certezza della pena è importantissima, il fatto che le donne denuncino è fondamentale, perché il silenzio non fa altro che alimentare questi persecutori, questi potenziali omicidi. suicida, perché non fa altro che farli perpetrare nella loro condotta, ma è anche importante, io addirittura pensavo a una logica quasi, non dico coatta, però come fanno in molti altri paesi esteri, che la terapia io te la impongo, nel senso che sappiamo che non può magari essere altrettanto efficace, ma se anche solo su 100 io a 2 riesco a cambiarle qualcosa, per me è stato un intervento efficace, perché ho salvato forse la vita di una donna, e a me questo basta.
Io la ringrazio molto, professoressa Boldri, grazie a lei, e ricordiamo che la professoressa Anna Costanza Boldri è psicologa e criminologa dell'Università di Napoli, ma è anche membro del direttivo dell'associazione Differenza Donna, che coordina i centri antiviolenza di Roma e provincia. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, continuiamo la nostra trasmissione di oggi, che stiamo dedicando al susseguirsi di diversi delitti cosiddetti passionali. C'è chi ha detto sono il sintomo del declino dell'impero patriarcale, c'è chi, come il professore Andreoli sul Corriere della Sera, ricordava che non si tratta solo di episodi legati a delle distorsioni psichiatriche o psicologiche, ma dietro c'è una cultura. Abbiamo parlato anche del progetto e Colpire non è virile dell'associazione Donne Politiche Familiari, che si trova a Roma, con un numero telefonico proprio messo a disposizione degli uomini che in qualche modo vogliono farsi aiutare e per curare, per aiutare, per in qualche modo combattere questi loro istinti alla violenza. Ma in questo momento ci ha raggiunto al telefono, lo ringrazio molto per la sua disponibilità, il professor Claudio Risè, psicoterapeuta, giornalista, scrittore e docente universitario. Professore, buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno. Eccomi qua.
Ecco, abbiamo in apertura di questo programma ricordato il quadro complessivo che un po' la cronaca ci ha riportato negli ultimi giorni, con questo susseguirsi davvero impressionante di delitti, tra virgolette, passionali. Ecco, lei come inquaderebbe questo fenomeno?
Ma io lo vedo nella crisi complessiva dell'identità maschile, che contrassegna in qualche modo gli ultimi decenni, non solo italiani, ma un po' in tutto l'Occidente, e che sono appunto caratterizzati dall'assenza della figura paterna o dalla presenza di padri poco consapevoli di quello che devono fare. Cosa c'entra questo con questa strage di questi mesi? C'entra in questo senso che non basta nascere di sesso maschile per essere uomini. Se la persona, il giovane maschio, non viene separato da un padre presente e consapevole della sua funzione, dalla simbiosi con la madre in cui nasce, perché tutti nasciamo da ventre di donna e tutti rimaniamo per un lungo periodo di tempo in simbiosi con nostra madre, questi maschi rimangono dipendenti da una figura femminile dalla quale non sanno staccarsi e senza la quale, come molti di loro hanno detto nei loro deliranti messaggi da Dio, non sanno vivere. Cioè non si costituisce un soggetto separato, capace di affrontare la vita. Ecco, questa figura materna viene poi prolungata, trasferita su altre figure di donna, verso le quali si sviluppa esattamente lo stesso tipo di dipendenza. Quindi non li vedrei come degli episodi di grande amore, come a volte sono stati descritti, neppure di grande passione. Sono dei fenomeni di violenta dipendenza verso delle donne sulle quali viene trasferita l'originaria dipendenza dalla madre, che non è mai stata interrotta da un padre consapevole e presente. In più il fenomeno dei divorzi e delle separazioni non ha fatto altro che aggravare naturalmente queste manifestazioni, separando ancora di più i figli dai padri.
Ecco, professore, provo a riassumere in maniera più semplicistica. Quindi se un uomo non ha avuto accanto nell'età più importante, immagino adolescenza, un padre vero e proprio, può avere poi una immaturità affettiva che gli impedisce di avere dei rapporti d'amore veri e propri, e può addirittura portare a questi gesti di violenza,
esatto,
nei confronti della partner.
Esatto, però questo padre vero e proprio si caratterizza per un attività specifica che è quella della separazione, della rottura dell'identità, della fusione tra madre e figlio. Questa è un'attività molto precisa, che è quella specifica del padre.
Quindi un padre che deve essere innanzitutto presente e poi deve in qualche modo esercitare quella che si chiama autorevolezza? Come si riconosce il vero padre?
È una cosa ancora più specifica, cioè si tratta di immettere questo figlio maschio nella sua identità maschile, nel campo maschile nel quale non si trova, perché è ancora fuso, è ancora in simbiosi con la madre, quindi in un certo senso è totalmente dipendente dal femminile. Non so se mi sono spiegato.
Abbiamo capito.
Okay.
Professore, si può parlare in questi casi, perché lo si fa quando si vedono tanti casi in pochi giorni, di un effetto di emulazione?
No, direi che non c'è nessuna prova che ci sia un'emulazione. Un fenomeno che certamente ha giocato la sua parte in questo caso, come in tutte le forme di disagio mentale, di disturbo affettivo grave, è il caldo. Noi sappiamo che quando le temperature si innalzano, tutti i disturbi psicologici gravi o addirittura quelli mentali si aggravano e tendono a manifestarsi con degli agiti anche di tipo violento. Quindi questi fenomeni rientrano all'interno di questo fenomeno stagionale, diciamo, più che mediatico. Poi naturalmente i giornali li hanno messi tutti insieme, hanno creato un po' un grande romanzo dell'estate, e questo certo non aiuta né la comprensione né il comportamento degli individui.
Per concludere, professor Risé, lei attraverso la sua ricostruzione ci ha guidato a capire che si tratta, dietro questi delitti cosiddetti passionali, c'è davvero un problema legato a un modello educativo, a un'idea di famiglia che forse va un po' ricreata.
Assolutamente, va completamente rivista la banalizzazione di tutti i discorsi sulla famiglia fatti negli ultimi anni, l'equivalenza del ruolo genitoriale, padre e madre la stessa cosa, poi il genitore unico, il monogenitore va benissimo perché tanto questo padre non c'è neanche bisogno, ecco qua i risultati.
Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, professore, buon pomeriggio.
Prego, buon lavoro, arrivederci.
Grazie ancora a Claudio Risé, psicoterapeuta, giornalista e scrittore, docente universitario. Con le sue riflessioni abbiamo chiuso questa diretta di oggi, che abbiamo dedicato ai tanti casi di delitti passionali, delitti di genere maschile, perché sono gli uomini a uccidere le loro partner. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Teresa Dattilo dell'Associazione Donna e Politiche Familiari, con la psicologa e criminologa Anna Costanza Balder, appunto col professor Risé. Vi ricordo in chiusura il numero telefonico che ci ha dato la dottoressa Dattilo del progetto Colpire non è virile, per aiutare gli uomini che vogliono in qualche modo combattere gli istinti violenti o aggressivi. 388 0760 690, 388 0760 690. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.